Spirito Santo. Amen. Invochiamo la Vergine Maria e chiediamo a lei che ci ottenga tanta intelligenza e sapienza nello Spirito Santo per comprendere questo mistero che è la risurrezione del Figlio suo. Preghiamola e lei di certo ci ascolterà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della Redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura del Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: Hanno portato via il Signore dal sepolcro, e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro. E osservò i teli posati là, e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.
A voi la parola per la spiegazione o introduzione, Michele.
Sì, buonasera a tutti. Io leggo spesso che il Vangelo è indicato come un libro storico, un racconto nemmeno tanto attuale. Secondo me, invece, l'uomo che legge il Vangelo, che ha nel cuore l'amore per il cielo, lo trova ogni giorno diverso, nuovo, una guida costante nel proprio cammino di vita. E nemmeno una virgola è scritta a caso, tutto ha un significato. Io nella mia vita ho letto moltissime volte questo passo. Solo oggi ho fatto caso a un particolare, no? Magari è rilevante. Sono tre persone e tutte e tre corrono. E mi sono chiesto, ma perché corrono? Maria di Magdala è da sempre accanto a Gesù. Pietro, il discepolo al quale Gesù ha affidato la sua chiesa, e Giovanni è colui al quale Gesù ha affidato la propria madre, la Madonnina. Sono tre persone che hanno seguito il Signore per tutto il suo cammino sulla terra, fino in sotto la croce. Corrono perché ancora non hanno ben compreso il mistero della risurrezione, quindi temono di perdere il Signore, che amano profondamente. La liturgia di oggi, 12 aprile, ci parla del Cenacolo. Anche Gesù corre verso la croce per l'infinito amore che ha per il Padre e lo fa dicendo a Giuda: quello che vuoi fare, fallo presto. Lui conosce bene il suo destino, eppure non fa niente per allontanarlo. Poteva dire a Giuda semplicemente: vai. Invece lo esorta a fare presto. Quindi la risposta che mi sono dato è che tutti corrono per amore, perché quando si ama, quando si compie la volontà di Dio, Non si deve perdere tempo, perché il tempo scorre e ogni momento trascorso senza amare è un momento perso. L'uomo di buona volontà lo sa bene, sa anche che deve lottare costantemente contro figure sinistre, sataniche, che magari nascoste dietro panni importanti, insospettabili, tramano e usano il loro potere per far perdere tempo. Infatti anche in esse, come in Giuda, è entrato Satana. Ma se noi resteremo saldi nella fede, li sconfiggeremo, come Gesù ha sconfitto il loro padrone sulla croce. Vi chiedo un pensiero su tutto questo.
Mettiamo una parola di luce per iniziare a introdurci in questo grande mistero, di luce storica naturalmente. Maria di Magdala si reca al sepolcro di buon mattino. E perché va al sepolcro? Per compiere i riti di preparazione del corpo di Cristo per la sepoltura. Arriva lì, non trova il corpo di Cristo. Cosa pensa? Che l'hanno trafugato. A chi deve recare la notizia? Alla persona più ragguardevole. E chi sono? Pietro e Giovanni. Pietro e Giovanni corrono. E cosa constatano? Che il corpo di Cristo non è stato trafugato. Mentre per Maria era stato trafugato perché il suo grande amore le ha impedito di riflettere, Pietro e Giovanni invece riflettono, pensano, deducono. E cosa deducono? Che Gesù non è stato trafugato, ma è risorto. Chi risuscita Cristo Gesù? Il Padre dei cieli, il Dio di Abramo. Comprendete questa verità? È essenziale per noi tutti, no? Perché non è un Dio straniero che risuscita Cristo, è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e di Mosè, dei profeti. Ecco perché il testo si chiude, non avevano ancora compreso la scrittura, non le parole di Gesù, la scrittura. E la scrittura è del Dio di Abramo, non è di Cristo Gesù. Per cui la prima grande verità che va messa in luce è che la risurrezione di Cristo è un evento altamente teologico, voluto da Dio, non da Cristo. Cristo la vive la risurrezione, ma è il Padre che la decide. E il Padre è il Dio di Abramo. Sentiamo chi vuol proseguire su questo o su altri argomenti, prego. Dite, Chiara.
Ecco, padre, che cosa significa usare la razionalità e l'intelligenza per sostenere la fede nella risurrezione?
Cosa tu trovi nel sepolcro? Trovo un ordine mirabile, no? Che dice che non sono entrati ladri nel sepolcro. Però il non essere entrati i ladri non ti aiuta ad arrivare alla risurrezione. Ti occorre la scrittura. Per cui la pura razionalità mai potrà arrivare alla risurrezione. Occorre la scrittura e poi occorre un'altra cosa, la visione di Cristo risorto. Perché altrimenti potrebbe essere una tua interpretazione della storia. Invece poi Gesù si fa vedere nel cenacolo e quindi abbiamo i tre elementi che portano alla fede. La storia, la scrittura, la storia. La visione di Cristo risorto. Quando i corinzi negavano la risurrezione, San Paolo cosa dice? La risurrezione non è un fatto dedotto solamente, è un fatto testimoniato, Gesù si è fatto vedere a chi? A Pietro, a Giacomo, alle donne, a 500 fratelli e poi anche a me. Noi siamo testimoni del risorto. Non siamo coloro che hanno pensato alla risurrezione per innalzare Cristo. Caro, noi abbiamo visto il risorto, abbiamo mangiato con lui. Questa è la verità, è solo questa. Salvo, voi che cosa dovete dire stasera?
Signore, io mi allaccio bene a questo discorso perché riflettevo che c'è una tendenza a volte nella mente magari ancora non completamente formata o in chi è scettico verso la fede a voler creare la parola a partire dalla storia. Questo episodio invece mi sembra che trasformi e ribalti il processo, cioè non è la storia che crea la parola, ma è la parola che crea la storia. Perché questa storia, come ha spiegato qualche minuto fa, da sola, senza nessun altro aiuto, non avrebbe portato all'annuncio, diciamo, della resurrezione. Mentre serve a Pietro e a Giovanni a ricordare le parole che Gesù allora aveva detto tante volte: bisogna che io vada al Padre, l'aveva detto tante volte il terzo giorno. Diciamo, risorgerò. Quindi, la storia in questo senso penso che noi possiamo vederla come provvidenza del Padre affinché torniamo alla parola, perché da sola ce la dimentichiamo e invece la storia ci mette sempre là davanti il faro che ci deve guidare, che è la parola di Gesù.
Allora cerchiamo di mettere un ordine santo. La storia è Cristo Gesù è crocifisso. Questa è la prima verità. Morte reale. E lo attesta il soldato che gli squarcia il costato. Cristo Gesù è messo nel sepolcro. Storia reale. I testimoni attestano che lui è stato veramente messo nel sepolcro. Anche questa è storia. Non hanno potuto fare le unzioni secondo, diciamo, i riti prescritti. Anche questa è storia. Cristo Gesù però, prima che Maria andasse al sepolcro, è risorto. Questa è storia. Cioè, prima viene la risurrezione di Cristo. Poi viene il sepolcro vuoto e poi viene la fede che non nasce, vi ho detto, sulla parola di Cristo, ma sulla parola della Scrittura. Cioè loro si ricordano i salmi, si ricordano il passo di Isaia e in tutta la Scrittura è attestato, dopo il mio intimo tormento vedrò la luce. E quindi la risurrezione non è un evento cristologico, perché altrimenti riguarderebbe solo Cristo, no? È un evento che riguarda il Padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, e quindi che riguarda tutto il popolo dei figli di Israele e il mondo intero, perché il Messia è mandato dal Padre per il mondo intero. Comprendi quanto è importante questa lettura teologica del Vangelo? Dite Francesco da Padova.
Monsignore, alla luce di questo stretto rapporto tra storia e scrittura, e questo significa che i farisei, che anche dopo una storia evidente di resurrezione continuano a negare questo fatto, si schierano non solo contro la storia, ma anche contro la scrittura. E quindi c'è una volontà, non solo una mancanza di razionalità.
No, c'è la volontà, voi non volete credere, dice Gesù nel Vangelo. Non è che voi non potete credere, voi non volete credere. C'è la volontà che prende il sopravvento e determina ogni cosa. Per cui tu per volontà non credi, per volontà distruggi, non per razionalità. Perché la razionalità ti porta alla verità necessariamente. La volontà invece oscura la verità, la distrugge. È chiaro questo? Ornella.
Monsignore, lei prima ha detto che Cristo è risorto per volontà del Padre, ma per il mondo intero. quindi non per una cerchia ristretta di persone, non per i cristiani, ma per tutti. Le chiedo perché il mondo oggi si sente offeso quando si annuncia la verità di Cristo Salvatore universale? Dov'è l'errore?
Non è che il mondo si sente offeso, è tu che pensi che il mondo si offende. Se il Padre ha dato Cristo come dono di salvezza, no. Tu hai l'obbligo di dare Cristo come dono di salvezza. Se non lo dai, ti assumi la tua responsabilità. Domani ti diranno il mondo intero, tu Cristo non me l'hai dato. Se tu me l'avessi dato io avrei creduto, però tu non me l'hai dato. Ora, questo comando è in solidum, comprendi? Ognuno deve obbedire a questo comando. Anche se tutto il mondo non volesse obbedire, io devo obbedire, perché è un comando che mi ha dato il mio Dio. Il Dio che è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. E poi Gesù Cristo lo ha confermato. E quindi io sono responsabile di coloro che si perdono perché io non annuncio il Vangelo. San Paolo cosa dice negli Atti degli Apostoli al capitolo 20? Dice così: io non sono responsabile di nessuno che si perde, perché non mi sono sottratto in nulla nel dare il Vangelo di Dio. E quindi se qualcuno si dovesse perdere, si perde per sua colpa, non per mia colpa. Io me ne vado con la coscienza serena, retta, giusta, santa. Questo dovrebbe dirlo ogni cristiano. Dite Francesco Volpi.
Buonasera, buonissimo, buonasera a tutti. Già
Buonasera.
al tempo del Sinodo diocesano, in piena sintonia con quello che diceva il Santo Padre Giovanni Paolo II, ora santo, lei ci insegnava che bisogna comprendere le ragioni della fede. Io penso che la storia le dà ragione, le continua a dare ragione su questo punto, perché quando non si comprende con razionalità, con sapienza, coscienza e con intelligenza storica tutto ciò che lo Spirito Santo costruisce sotto i nostri occhi. Poi si rimane inevitabilmente legati a un bisogno di visione, no? Alla manifestazione incipiente del divino. Si rimane legati al segno. Ecco, le chiedo perché avviene questo, Monsignore.
Perché noi siamo abili nel non uso della razionalità. Perché a noi conviene non usare la razionalità. Perché siamo obbligati poi alla fede. Siamo obbligati. E allora passiamo per la volontà. E la volontà distrugge la fede, perché poi hai che rifiutarla. E con Gesù è stato annientato dalla razionalità o dalla volontà? Volontà. Voi non volete credere per avere la vita, non volete, non che non potete, non volete. E poiché non volete, non potete, perché non volete. Quindi la volontà, vedi, gioca un ruolo fondamentale nella distruzione della fede. E oggi è per volontà che si affermano tante di quelle falsità che l'uomo non vuole. Tu gliel'ha dato Cristo nello Spirito Santo a qualcuno e questo qualcuno ha detto che non lo vuole. Prova a dargli nello Spirito Santo e vedi che ti risponde. Io non credo che ci sia donna più ostile contro Cristo della Samaritana, no? Non ha dato neanche un bicchiere d'acqua e Cristo gliel'ha chiesto con amore, dammi da bere. Cristo cosa fa? Diede la verità nello Spirito Santo. E la donna cosa fa? Diviene la prima missionaria di Cristo. Dovremmo pensarci su questo. La prima missionaria di Cristo è lei, ma neanche gli apostoli. Dite salvo.
Dunque, la razionalità entra in un secondo tempo. Prima ci vuole il versamento dello Spirito Santo dal cuore nostro al cuore del fratello, se no la razionalità non ha motivo di intervenire.
Ascolta, tu devi avere prima una fede forte in te, È chiaro, se tu non hai una fede forte in te, non puoi operare fede negli altri. Tu generi la fede secondo la misura della tua fede. Se la tua fede è nulla, nulla generi. Se la tua fede è forte, generi fede. Se sei nello Spirito Santo, non c'è qualcuno che ti possa resistere. Chiaro? Perché chi è nello Spirito Santo o chi è mosso dallo Spirito, ti accoglie la parola della fede. San Pietro, il giorno di Pentecoste, cosa fa? Predica la parola di Cristo, no? Predica Cristo, annuncia il suo mistero. Quante persone convertono la sua parola? 3.000, vedi? 3.000. Vale la pena convertire con una parola ricca di Spirito Santo 3.000 persone. È una cosa seria. Alessandra, voi che pensate di questo ragionamento?
Stavo pensando, sì, quanto sia importante per il cristiano generare dei segni perché l'altro possa credere o possa entrare in questa dimensione. Cioè, il segno è da dare è sempre necessario. Cioè, non
Ma il
possiamo avere
segno,
delle.
ascolta, il segno è il cristiano. Il segno di Cristo è il cristiano. Non c'è segno più grande di un cristiano che vive la sua fede. Il segno è il cristiano. Un uomo che vive la sua fede sconvolge. E questa verità dobbiamo mettere nel cuore, che siamo noi il segno di credibilità. Noi. Attraverso la nostra vita. Dottor Petito, voi come entrate in questo discorso?
È una bella affermazione del cristiano. A me, io entro sempre in comunione con voi tutti quando dite cose belle. E il cristiano è il segno di questa risurrezione. Ora, la domanda è sulla potenza della risurrezione. Voi avete detto che non è un evento cristologico, ma un evento teologico, quindi voluto dal Padre. Ecco, con la risurrezione, il Padre che cosa fa attraverso il Figlio? Distrugge tutte queste barriere, diversità che noi uomini abbiamo creato, no? Diversità tra popoli, tra generi, tra tutto. Ebbene, questa risurrezione distrugge tutta questa bruttura che abbiamo fatto e ci mette in una vita nuova, ci fa essere nuovi. Eppure, questo vi chiedo, perché c'è questo desiderio nel rientrare in quella bruttura del vecchio, da dove la risurrezione il cosmo intero ha liberato da queste brutture?
Perché vedi, ci sono due cause. La causa dell'uomo che rifiuta Dio nella sua stoltezza e insipienza. E c'è anche la causa del cristiano che non annuncia Cristo secondo verità. Sono due cause che vanno insieme. Oggi Cristo non è annunciato secondo verità. Chi vuoi che crede in Lui? Nessuno. Non è annunciato. Dobbiamo annunciarlo. Poi, dall'altro lato invece c'è colui che non vuole credere, però sa su di lui la responsabilità della non fede. È chiaro questo? La responsabilità sua non è nostra, no? A noi interessa annunciare il Vangelo, essere noi segno della verità del Vangelo, perché il cristiano è il segno della verità del Vangelo. E poi dopo ognuno si assume le sue responsabilità. Quando andremo dinanzi al giudizio del Signore, a me mi chiederà se ho predicato bene il Figlio suo. Se non ho predicato bene, sono responsabile di coloro che si dovessero perdere. Sono responsabile. Chiaro? Poi, se invece ho predicato bene il figlio suo e la gente non si vuole convertire, allora io non sono responsabile. San Paolo spesse volte cosa fa negli Atti degli Apostoli? Scuote la polvere dai piedi e cosa dice? Noi non siamo responsabili del vostro sangue, perché noi abbiamo mangiato Cristo, adesso noi ce ne andiamo altrove. Però domani non dite: Paolo non mi ha predicato il Vangelo, io ve l'ho predicato e voi l'avete rifiutato. Adesso entrate voi nella vostra responsabilità, io non più. Questa è la bellezza. Dite, signor Diacono.
In merito a questo, stasera abbiamo capito che non ci possiamo fermare all'opera, ma bisogna sempre cercare di capire il motivo, il fine per cui l'opera che il Signore ci chiede è fatta. Quindi ci può essere anche una vanità nel fare cose buone. Ecco, se noi non raggiungiamo lo scopo per cui il Signore ci chiama a fare quell'opera, rischiamo di fare un'opera vana, un'opera inutile, anche se è un'opera buona.
Tu cristiano, quale opera deve fare? Vivere il Vangelo. Punto. Tutto il Vangelo. Se tu non vivi il Vangelo, non sei nella volontà di Dio. Andiamo nel capitolo sesto del Vangelo secondo Giovanni. Cosa chiesero i giudei a Cristo? Quale opera dobbiamo fare noi per essere graditi a Dio? Cosa rispose Gesù? Questa è l'opera che il Padre vi chiede, che voi crediate in colui che egli ha mandato. Chiaro no? Il Padre cosa vi chiede? Di credere in Cristo. Questa è l'opera. In quest'opera dobbiamo credere, quest'opera dobbiamo fare. E quindi se noi crediamo in Cristo, dobbiamo vivere la parola di Cristo. Questa è la nostra vocazione. Dite Francesco.
Monsignore, come facciamo a capire se l'altro non accoglie la parola che gli diamo per una nostra mancanza, perché non stiamo vivendo conformemente al Vangelo, o perché c'è una mancanza di volontà da parte dell'altro?
Tu devi dare il Vangelo secondo la regola del Vangelo, non secondo i tuoi principi. Lo devi dare con amore, rendendolo credibile. Lo devi manifestare con tutta la tua vita. Devi chiedere la conversione al Vangelo, che è necessaria la conversione. Poi dopo, ecco, spetta all'altro assumersi la sua responsabilità. Se tu hai dato il Vangelo secondo le regole del Vangelo e hai vissuto il Vangelo secondo le regole del Vangelo, tu sei a posto dinanzi a Dio. Però sempre la regola del Vangelo, sia nel dare e sia nel vivere. È importante questo. La regola del Vangelo. Sentiamo Michele, che vuol dirci?
Vorrei tornare un attimo al momento in cui i due apostoli entrano nel sepolcro. Ricordo bene, il Vangelo specifica che Giovanni entrò, vide e credette. Non dice lo stesso di San Pietro, ma a prescindere da questo, le scritture che annunciavano la risurrezione di Cristo esistevano già. Loro non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo. Perché non hanno creduto prima o compreso prima, quando il Signore più volte ha detto che sarebbe risorto, è stato necessario entrare nel sepolcro perché questo passaggio avvenisse?
Perché vedi, la parola del Signore non è, diciamo, nitida come tu credi, no? La parola del Signore è detta in un mistero. Ecco, non permetterai che il tuo santo veda la corruzione, no? Come lo interpreto tutto questo? dopo che Cristo è risorto, puoi applicarlo a Cristo che risorge, che non vide la corruzione. Ma prima, quante modalità tu potresti, diciamo, dare a questa parola? Se non sei nello Spirito Santo, non puoi leggere la Scrittura. Ora però il Signore cosa fa? Aiuta Giovanni a mettere un punto fermo nel suo cuore, chiaro, a credere che Gesù è risorto. Poiché è lui che narra il Vangelo, lui parla di se stesso, non può testimoniare di Pietro, perché Pietro non ha espresso nessuna parola, non ha detto nulla. Pietro entrò, vide ed uscì. Giovanni entra, vede e fa la professione di fede. Questo è il mistero. Tu qui devi ammirare l'onestà di Giovanni, che non coinvolge Pietro nella sua fede, perché Pietro non ha detto nulla. E quindi rispetta il silenzio di Pietro. Poi sappiamo, ecco, che Pietro ebbe una visione particolare da parte del Signore. È apparso a Simone. Prima ancora che apparisse ai 12, no? Ai 10 nel cenacolo. Quindi Pietro ebbe una grande, grande, grande grazia da parte del Signore, no? Chiaro? Vedi, qualche commentario o commento antico dice anche sulla Vergine Maria questo, no? La Vergine Maria, vedi, nei Vangeli della Resurrezione non c'è, non esiste. È presso la croce, ma non c'è, ecco, nel momento della risurrezione. Non si dice nulla di lei, no. Qualcuno dice che Cristo stesso le abbia recato l'annuncio della risurrezione. Oppure qualche altro dice anche che lei non aveva bisogno, perché la sua fede era purissima e sapeva che il figlio suo sarebbe risorto, più che Abramo. Però questi sono pensieri che non troviamo nella scrittura, no? Però troviamo l'assenza della Vergine Maria nei racconti del Vangelo. Con Giovanni la Vergine Maria si ferma alla croce, poi non dice più nulla, dite salvo.
Pensavo che il Signore ha una modalità di confermare la fede diversa per ciascuno di noi. Ad esempio, in Maria di Magdala, qualche rigo appena dopo il Vangelo che abbiamo letto noi, poi appare, a lei appare prima ancora. Quindi ciascuno di noi deve sapere che non per tutti c'è la stessa modalità e quindi deve stare attento a cogliere la propria personale.
Vedi, Maria cerca il corpo, chiaro no? E chiede dov'è, perché lei deve prepararlo per la sepoltura. Poi il Signore appare e lei comprende il grande mistero. Però lei cerca, è una cercatrice, Maria di Magdala, è una cercatrice. E ci dice che Cristo va cercato sempre. Anche dinanzi alla difficoltà, noi non ci dobbiamo perdere, no? Dobbiamo cercare ancora. È chiaro? Io ho messo come commento a questo passo un brano del Cantico dei Cantici, no? Il Cantico dei Cantici cosa ha di particolare? Che è una ricerca senza fine. Infatti, vedere il Cantico dei Cantici non c'è lo sposalizio. C'è la ricerca, è chiaro? Per cui noi sulla terra dobbiamo sempre cercare il Signore e mai pensare di averlo trovato. Il giorno in cui tu pensi che tu l'abbia trovato, allora in quel giorno non ce l'hai più. Perché quello che tu hai non è il vero Cristo, che il vero Cristo va cercato sempre, ogni giorno. Che c'è, Ornella?
Monsignore, questo concetto della ricerca continua, costante, è bellissimo e mi fa venire in mente pure la seconda lettura che ascolteremo domenica, quando San Paolo dice: Se dunque siete risorti con Cristo, rivolgete il pensiero alle cose di lassù e non alle cose della terra. Ora, Questo pensiero di San Paolo di conseguenza mi fa ricordare un'altra espressione che ho sentito più volte, cioè voi siete nel mondo, ma non siete del mondo. Allora, Monsignore, ci spiega come si vince l'attrazione del mondo e qual è il legame con la resurrezione di Cristo?
Mettere i pensieri di Cristo nel tuo cuore, questo significa non essere del mondo. Tu non pensi secondo il mondo, ma pensi secondo Cristo. Questo è tutto, semplice. Alessandra, che dite voi su questo argomento?
Stavo pensando, Salvo mi ha rubato la domanda, cioè, l'avevo anch'io questa domanda sulla diversi approcci che le persone hanno nella fede, no? E quanto è importante il rispetto dell'altro nella sua fede, nel proprio cammino? Come possiamo veramente rispettare gli altri nel loro cammino di fede e capire come deve avvenire concretamente questo rispetto della fede dell'altro?
Prima di tutto rispettare i tempi che l'altro ha, no? E poi però mostrare tu all'altro come si vive la vera fede. E poi pregare perché l'altro possa crescere di fede in fede. San Paolo cosa fa? Prega. Che possono crescere, ecco, gli Efesini, in ogni sapienza e intelligenza del mistero di Cristo, no? Vedi? Prega. Però mostra come si vive il mistero di Cristo. Annuncia qual è il mistero di Cristo. Questa è la bellezza della nostra partecipazione alla fede degli altri. E noi possiamo fare molto, sai, per la fede degli altri. Basta che noi la mostriamo perfetta nella nostra vita. Ve l'ho detto questa sera, il segno della fede è il cristiano. Il cristiano è la verità della fede in cui dice di credere. Don Francesco Petito, siete d'accordo su questo?
Io ho detto che intervengo sempre quando dite cose belle del cristiano. E la domanda che mi viene spontanea è questa. Quando tra noi cristiani, perché gli altri neanche se lo pongono il problema, invidiamo i primi discepoli, i primi apostoli che hanno vissuto con Cristo. Infatti Pietro, quando parlava, che annunciava la sua fede, dice: noi vi annunciamo una persona, cioè che abbiamo toccato, abbiamo mangiato con lui, abbiamo, insomma, che hanno condiviso la storia. Da come parlate del cristiano, per certi versi, noi siamo come loro o forse qualcosa di più nel battesimo, perché noi nel battesimo siamo risorti, siamo suo corpo, lo mangiamo continuamente. Allora vi chiedo, la differenza di chi e fisicamente ha vissuto quell'esperienza forte e grandiosa di vivere a fianco a Cristo, e il cristiano che invece ha tutti questi mezzi, qual è la differenza, se c'è?
Nessuna. Tu e Pietro avete bisogno dello Spirito Santo per capire il mistero. Anche tu hai bisogno dello Spirito Santo per capire il battesimo, per comprendere l'Eucaristia, per comprendere il Vangelo, come Pietro. Il mistero, vedi, è lo stesso. Senza lo Spirito Santo, noi siamo accanto al mistero, ma non entriamo nel mistero. Questo deve essere per noi un segno. E deve essere un segno per dirci che anche noi abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo per operare la comprensione di Cristo e del suo mistero. Perché senza lo Spirito noi siamo come gli Apostoli, cammineremo accanto al mistero, ma non diveniamo mistero. Viene lo spirito, non si è più accanto al mistero, si diviene mistero. Questa è la verità nostra e su questa verità noi dobbiamo camminare. Adesso vorrei che voi rivolgeste un pensiero particolare alla Vergine Maria e chiedeste che sia lei a darvi il suo cuore, perché con il suo cuore si può entrare nel mistero di Cristo, perché il suo cuore è la chiave che apre il cuore di Cristo e ci fa entrare in esso. E allora la passione del Signore, questi tre giorni, viviamoli con il cuore della Vergine Maria. Chiediamo a lei che ce lo dia, con esso noi avremo il cuore di Cristo, invochiamo lo Spirito Santo e lui ci guiderà, ci formerà, ci trasformerà in mistero di Cristo e allora sì che il cristiano diviene verità del Vangelo. Adesso lasciamo a Francesco Davoli il compito di fare gli auguri per la Pasqua a tutti noi.
Cari amici, il nostro dialogo con il Vangelo riprenderà regolarmente venerdì 22 aprile, sempre alle 21:15. Da tutti noi, auguri per una vera, santa Pasqua di nuova creazione in Gesù di Nazareth. A te, uomo di vera fede. A te, uomo di non fede. A te che vorresti credere, ma non hai ancora né forza e né coraggio. A te che senti nel tuo cuore sete di verità e di giustizia. Sappi che solo in Gesù di Nazareth ogni desiderio di vera vita trova il suo compimento e la sua realizzazione. Solo lui, Gesù di Nazareth, è la verità risorta, creatrice della verità umana. Da lui nasce la verità di tutta la terra e di tutto il cielo, di ogni uomo e di ogni cosa. Solo per Cristo, con Cristo, in Cristo, nasce ogni verità ecologica, antropologica, cosmologica. La Madre nostra celeste ti aiuti a cercare la tua verità, che è solo in Cristo, e si vive solo con Lui e per Lui. Lei interceda perché la verità crocifissa e risorta, che è il Figlio suo, diventi verità di ogni uomo che cerca per sé e per gli altri amore, giustizia, pace. Sia lei a farci comprendere che senza Gesù di Nazareth e contro di lui, il nostro Dio è il caos e la nostra sola capacità è la confusione distruttrice della verità dell'uomo e delle cose. La nostra storia sempre ce lo attesta e sempre ce lo attesterà, molte volte e in diversi modi. La nostra storia è in eterno il più grande testimone che solo in Gesù di Nazareth, la verità crocifissa e risorta, l'uomo trova la vera vita, la vera pace, la vera giustizia, la sua vera umanità. Auguri per una vera, santa Pasqua di nuova creazione e di nuova umanità in Gesù di Nazareth, il crocifisso per amore e il risorto perché tutti in Lui risorgiamo.
Ringraziamo la Vergine Maria e in questi giorni invochiamola, perché lei di certo ci aiuterà a capire il mistero del Figlio suo, nel quale è racchiuso ogni nostro mistero. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Regina della pace, prega per noi. Vergine sapiente, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.